Siete a casa?
Da voi non c'è il mare.
Sognate un aperitivo in spiaggia?
Soffrite di pressione bassa e l'unico posto fresco è il freezer?
Non preoccupatevi, abbiamo la soluzione per voi. Rinfrescatevi con
Hashtag Aria Fresca.
Abbronzatissima, a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me.
Sentila che passa, alza la tua testa, onda da, onda diurna, supera le mura, salta sulla cresta, onda da, onda diurna, suona forte e chiara come il vento sopra la ginestra. Onda su, onda su, onda su, onda diurna.
Onda diurna, una radio fatta con cura.
Allegria anche un tramonto, visto in compagnia, però stando in silenzio e guardando profondamente dentro di sé.
Cosa c'è di meglio che un bel sorriso? Ti ridà energia, buon umore e soprattutto tanta, tanta, tanta felicità. Ho disegnato una figura con pochi tratti che si rifà al vecchio smile giallo con gli occhi neri di qualche anno fa, e la mia è un po' cambiata, però comunque rimangono gli occhi e il sorriso lieti. Spero che piaccia a tutti e che infonda allegria anche a tutti.
Bello, bello.
Ecco qua.
Allora, allegria, avere uno spirito allegro, rallegrarsi per una bella notizia, per un incontro, per un dono, essere allegri perché si è tutt'uno con la natura, con lo spazio. Il mio scopo è trasformare la tristezza che troppo spesso mi avvolge in allegria, in gioia. Qua c'è la trasformazione di uno smile triste in uno smile allegro, e questo è che la confusione può essere molto allegra.
Ho disegnato un fuoco d'artificio, un po' euforico, un po' di dimostra un po' l'euforia, l'allegria. Un verde sul giallo, un verde.
Sì, credo che un fuoco d'artificio.
Allegria è quando mi sono sposata e dopo 2 anni sono diventata mamma. Allegria è tuttora quando sono con mio figlio o le mie nipotine. Allegria è anche andare al mare e giocare con loro, con l'acqua e con la sabbia. Allegria è portare le mie nipotine al parco e giocare con la sabbia al parco. Allegria è quando vengo al centro e trovo delle facce amiche, perché a casa sarei sola e non avrei questa allegria. Ho disegnato le mie nipotine sul dondolo e io che le curo, ma sono venuta proprio male.
Allegria per me sono le montagne, camminare sui sentieri passo dopo passo e raggiungere rifugi dove riposarsi e pensare al percorso effettuato. Le montagne sono dure, ma aprono i loro segreti a chi le vuole ascoltare. Così la montagna può essere una chiacchierata o una pausa di silenzio. Comunque roccia, pietra e prati dove appoggiare i propri piedi. Allegria è comunione con gli altri. Solo la montagna è così densa di questo sentimento. Si alza sempre verso il cielo.
Bella.
Grazie Maria.
Io ho disegnato il sole, una coppa con 2 bottiglie di spumante, brindisi di allegria col sole, e dietro invece ho disegnato dei raggi di allegria che sprigionano energia.
Io ho disegnato un sacco di facce tristi e nere, però al centro, che è molto più forte di tutte le facce tristi e neri, una arancione che esplode come appunto un fuoco d'artificio in allegria.
Allegria è il mare, stare sdraiate al sole con le onde che ti sfiorano le gambe. Io ho disegnato una esplosione di colori, delle linee di diversi colori, con dei fiorellini, sì, ho messo qualche fiorellino per addolcire la cosa.
Prima di tutto vi voglio informare, in quanto lo si chiedeva nell'ultima trasmissione, che gli uccellini di cui parlavo sono forse dei coccoliti blu. Rettifico, la femmina si chiama Chloe. È un periodo per me che non posso definirmi allegra per vari motivi che non sto qui a elencare per non tediarvi. Comunque di sera o pomeriggio, quando arrivo a casa, mi sento allegra e nel mio solitario giaciglio addirittura felice. Quando ho compiuto le mie commissioni e i miei appuntamenti, sono molto allegra. Quando entro la mattina qui al centro e saluto, mi sento molto allegra. Penso sempre con allegria ai miei zii e ai miei cari nipoti. Quando posto il mio mestiere a porto al mio blog, che vi invito a seguire se volete, sono davvero soddisfatta e allegra. Anche adesso lo sono, perché sono qui a condividere i miei pensieri con i miei amici quotidiani che amo profondamente. Alla prossima, Vale. Qui ce ne sono 11, ma saranno di più. Allegria.
Hai disegnato?
Ovetti.
Io ho fatto un foglio giallo, ma visto che sarebbe stato troppo complicato colorarlo tutto di giallo, ho scritto: questo è un foglio giallo. E niente, l'ho arricchito con un po' di ghirigori, pallini e stelline, perché per me l'allegria è gialla. E felice.
La mia idea di allegria è stata, ha avuto due fasi. La prima, ho disegnato, sono partito da un sole, poi mi sono accorto che i raggi di questo sole erano molto grandi, potevano sembrare delle vele, e quindi poi ho scritto le lettere allegria su queste vele che partono da un sole che è un po' anche una nave. Infatti c'è poi dell'acqua sotto e sopra c'è scritto sail sail, che vuol dire naviga naviga.
Io ho fatto un omino che pensa a tutte queste cose qua, allegria del pensiero. Pensa alle montagne, all'arcobaleno, al sole, gli alberi, le case, i fiori, l'autobus, e sente gioia.
Io ho disegnato un'esplosione molto colorata, perché per me rappresentava l'allegria, insomma, un po' esplosiva e colorata.
E allegria per me va ancora ai miei nonni, che non ci sono più e vorrei sempre stare con loro, specialmente la nonna Maria, a cui ero molto legato, e ci capivamo subito al primo momento. E poi allegria è anche venire qua al centro, che mi curano, mi guardano e soprattutto mi supportano e hanno pazienza. Grazie. Tanta pazienza.
Segnali, produzioni. Piri 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 piri
piri piri piri piri piri piri.
Danza. Danza con me, ti innamori, ma questa è la danza dell'ultima speranza. Ti innamori e non sei più tu. Edera, ti ho visto nuda, ora ti desidero più che mai. Le tue labbra, il tuo corpo, se fossi l'edera ci crescerei intorno, se fossi la pioggia ti bagnerei. Non si può togliere l'idea fissa. Ti penso ancora di più. Sono geloso di ogni atto d'affetto. Sera. Benvenuto sera. Sei stato una bella giornata. Parlando con mio figlio, parlavo dell'innocenza dei bambini. Loro possono scegliere, noi ponderare. L'innocenza rende liberi da ogni pregiudizio. Noi quanto bagaglio ci portiamo dietro. Persino un barbone ha un carrellino che spinge nelle sue peregrinazioni. Mi sento leggero, sto buttando a mare tutto quello che non mi serve. Una giacca con un po' di tasca, non di più. Peace and love. Lo auguro a tutti.
Scavare a mani nude nella terra per sentire il sangue mescolarsi con la pioggia, cauterizzare le ferite, vivere per il solo senso che ha. Come nuotare in un oceano congelato per sentire il cuore che ti esplode dentro il petto, vivere per immaginare, per percepire il solo senso che ha. Che le cose passino e mi sfiorino, perché non sono ancora in grado di comprenderle. Io lascio che le cose passino e mi sfiorino, perché non sono ancora in grado di comprenderle. Passi noi mi sfiori no. Essere deboli in un mare verticale. Sentire quanto i rischi possano aumentare e odiare per sentirsi vivi, per percepire il solo senso che ha. E improvvisamente gente ritornare primitivi, essere comici e tornare primitivi. Ebbene il sangue del nemico solo per gustarne la diversità.
Racconto dell'ancella di Margaret Atwood.
Ma se sei un uomo in un qualsiasi tempo futuro e ce l'hai fatta sin qui, ti prego, ricorda. Non sarai mai soggetto alla tentazione del perdono. Tu, uomo, come non lo sarà una donna. È difficile resistere, credimi. Ricorda però che anche il perdono è un potere. Chiederlo è un potere. E negarlo o concederlo a un potere, forse il più grande.
Il racconto dell'ancella è un romanzo distopico ed ancora estremamente attuale, scritto da Margaret Atwood e pubblicato nel 1985, nonché vincitore del premio Arthur Clarke nel 1987 e da cui nel 2017 è stata tratta una famosa serie TV. Attraverso questa narrazione, la Atwood, in maniera del tutto originale, esplora ed affronta due temi, quali il femminismo e l'ambientalismo, suscitando inquietudine per le derive che potrebbero colpire le nostre società.
Questa è una ricostruzione, è tutta una ricostruzione. È una ricostruzione degli avvenimenti che in questo momento io faccio nella mia testa, mentre sono distesa sul mio letto a una piazza, ripetendomi ciò che avrei o non avrei dovuto dire, ciò che avrei o non avrei dovuto fare, se mai uscirò da qui. Basta, io voglio uscire da qui, non posso restarci in eterno.
La storia è ambientata negli odierni Stati Uniti, in cui un movimento fondamentalista cristiano prende il potere con un golpe e in poco tempo toglie ogni diritto e capacità di autonomia alle donne. Viene attuata una sanguinosa repressione contro i dissidenti ed instaurato un regime religioso totalitario fortemente gerarchizzato che prende il nome di Repubblica di Galad. In un contesto di generale oppressione sono particolarmente vessate le donne, le quali non sono più persone, ma essere appartenenti in tutto e per tutto agli uomini. Esse inoltre sono suddivise in caste, ognuna con una determinata funzione. Tra queste troviamo per l'appunto le ancelle, ovvero quelle donne fertili il cui compito è solo ed esclusivamente procreare e i cui figli nati sani verranno allevati poi dalle mogli sterili dei comandanti a cui le ancelle appartengono. le ancelle non hanno più un nome, ma assumono quello del loro padrone con il prefisso di, come la protagonista del racconto che viene chiamata di Fred, ovvero proprietà di Fred. Il regime totalitario in atto ha l'ossessione del calo della natalità, accentuato dall'autodeterminazione femminile, sconvolgimenti bellici con annesse radiazioni e dalla diffusione della sterilità. Coloro che non sono in grado di fare figli vengono etichettate come non donne ed esiliate nelle colonie per svolgere lavori forzati. La protagonista June, chiamata appunto di Fred, viene descritta nelle sue speranze di emancipazione. Una donna in bilico tra la nostalgia di un passato che è stato sconvolto e la necessità di adattamento a una realtà ormai radicalmente cambiata. La narrazione segue con estrema sensibilità il punto di vista dell'ancella, alternando la cruda ed alienante realtà che di Fred vive nel presente a flashback dai quali emerge il passato, caratterizzato anche da episodi spensierati. In particolare quelli con l'amica Moira, l'amore per il compagno Luke e per sua figlia.
È per mancanza d'amore che moriamo. Non c'è nessuno qui che io possa amare. Tutti quelli che potrei amare sono morti o altrove. Chissà dove saranno e quali saranno i loro nomi adesso. Potrebbero benissimo non esistere più, come io non esisto più per loro. Anche io sono una persona dispersa. Di tanto in tanto riesco a vedere i loro visi nel buio, tremolanti come immagini di santi in antiche cattedrali straniere, alla luce incerta delle candele. Posso evocarli, ma sono solo miraggi, non durano.
L'intero romanzo è stato strutturato in modo tale da trasmettere un senso di claustrofobia, la stessa che prova la protagonista vivendo in un regime totalitario e restando nella propria camera o cella all'interno della casa del comandante. Ciò che emerge in maniera chiara leggendo il libro è la perdita, la spersonalizzazione che June e tutte le altre donne hanno subito. Il racconto dell'ancella è una disturbante rappresentazione di un ipotetico futuro in cui lo stato di diritto collassa e in cui l'oppressione rovescia il suo peso sulle donne. Il romanzo di Margaret Atwood ci obbliga quindi a riflettere in maniera critica sulla condizione femminile, sull'urgenza di affermare diritti che crediamo ormai consolidati senza mai abbassare la guardia.
Hai già da tempo il conflitto in Israele, come la guerra porti alla morte di innocenti, delle case distrutte ridotte a scheletri, i carri armati che avanzano verso la meta da raggiungere, il sangue versato posso far sperare alla fine di questo fraticidio verso un futuro migliore.
Ancore. Le sartie che s'appendono agli alberi maestri intricano una giungla stanca di contaminazione con la noia che tutto nega ancora in refoli di bufere. Alle velature attendatasi i riflessi di bonacce irremovibili. La nave si è arrestata al largo e fondo e pare un guscio con residui di guerrigli. Soffia, soffia ancora il respiro dell'oceano. Ci spaventeremo vivendo e la deserta quarantena pullula di microbici miraggi in uno stadio rifiutato di poche erbe amare e mieli di vespe selvatiche. 20 anni sono trascorsi nei tornadi, speranze al vento. Adesso voci di partire sono sangui rappresi sui labbri di cicatrici in corso. Oggi l'itinerario della gente infranta è moltitudine di sommessi dialetti. resti tu, come una goccia che trabocca dal calice, lieto di ricchezze. Ho tanti ricordi che non ricordo più nessun trionfo. Sono innocente. Fra tutti voi piango e rido senza sapere.
Penne di pavone, mille occhi che ti puntano e ti senti sul palcoscenico, ti cali nel ruolo di una ballerina, leggera come una piuma, senza toccare le assi, volteggi.
Non è difficile, potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere, quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione. E avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni e non si arrende mai e non sa attendere. E l'animale che mi porto dentro vuole te. Dentro me segni di fuoco. E l'acqua che...